mi sono chiesto quale attualizzazione avremmo avuto della parola del profeta nel nostro tempo. Si sa perché allora Isaia diceva agli ebrei di star su di giro, perché era finita la schiavitù e sarebbero tornati della loro terra santa a Gerusalemme. Ma noi oggi, e ce lo dice sempre Isaia, nel deserto preparate la via del Signore. Qual è questo deserto? Io ho cercato di rispondere a me e dirlo a voi. Noi siamo oggi 2019 e siamo lì a 700 anni prima di Cristo, quindi quasi 3000 anni fa, quando parlava Isaia. Siamo posti a vivere in tante realtà che non vanno bene e mi sento in dovere di esaminarne qualcuna, di annunciarle meglio, per capire cosa vuol dire a noi il profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo. Vedete, c'è anzitutto un problema sociale che è la perdita dei posti di lavoro. Sapete che per Natale si prepara, no? Per queste famiglie che sentiamo tutti, la televisione, i giornali, penso che li seguiamo, no? Almeno. Sono aumentate le sacche di povertà e anche di povertà estrema. Lo dicono le statistiche, dove ci sono i pasti gratuiti, anche a Varese. Non avete l'idea quanta gente ha bisogno, quanta povertà c'è. Addirittura c'è la rinuncia, è un'altra denuncia sociale, a curarsi perché mancano i soldi per le medicine. C'è poi un clima sociale molto violento, anche non soltanto la violenza fisica, ma anche la violenza verbale. C'è un clima sociale violento e litigioso. C'è poi la mancanza di trasparenza, di idealità della politica, mancanza di trasparenza e di idealità. Poi c'è l'insicurezza per il domani, e questo paralizza, l'insicurezza paralizza, non ti permette di camminare anche speditamente o camminare anche soltanto. C'è poi, ed è una denuncia sociale anche questa, un egoismo imperante e un egocentrismo pratico che rende incapaci di assunzione di responsabilità, anche quella matrimoniale, incapaci proprio perché c'è un egoismo imperante. C'è poi un pericoloso relativismo, l'aveva già denunciato Papa Benedetto, il relativismo assoluto, che sta venendo fuori anche da certi documenti, purtroppo anche della Chiesa. E un relativismo che viene anche visto nel vissuto di fede, che distrugge il senso dell'appartenenza, della famiglia e della comunità, ancorché religiosa. Queste situazioni e altre dinamiche personali rischiano di intristirci la vita e di renderci dei vinti che si arrendono. Se uno ha un po' di consapevolezza, un po' di coscienza, si spaventa di fronte, io ho detto solo alcune cosine, che purtroppo siamo costretti a vivere nel nostro sociale quasi 3000 anni dopo quello che ha detto Isaia. Ora, noi non siamo qui a fare del pessimismo, ci stiamo preparando al mistero del Natale, alla gioia del Natale, ma non deve essere una gioia fatua, superficiale, stupida, deve essere una gioia caricata di valori veri, di valori della fede. E Isaia dice: nel deserto, in questo deserto di disvalori, preparate la via del Signore. Che cosa dobbiamo fare? I cristiani, noi, sanno riconoscere queste dinamiche sociali, questo modo di vivere dell'uomo di oggi, queste paure dentro l'uomo, questi problemi seri. Io non ho parlato del problema della droga e tutto il resto, Ma i cristiani si fanno carico di quanto Isaia oggi in questa messa ci dice. Quarta domenica dell'Avvento ambrosiano. Cari cristiani, dice Isaia, consolate il mio popolo. Che cosa vuol dire praticamente per noi? Vuol dire credere sul serio che Dio viene e ha con sé il premio. È sempre Isaia che lo dice. E ha con sé il premio. Beh, ma tutto il resto. Allora sì che scadiamo nella poesia, nelle illusioni spirituali, psicologiche e comportamentali. No, signori. Perché ci dice ancora la parola di Dio, sta attento, che tutto ciò che ti fa soffrire è come l'erba che secca, è come il fiore che appassisce. Ma non dimenticarti che la parola di Dio dura per sempre. Su questa parola devi fondare le tue certezze di vita e di fede. E con queste certezze di vita e di fede tu diventi un testimone che dà dei colpi d'ala a situazioni miserevoli dell'uomo, alle paure, ai compromessi. Colpi d'ala per la tua fede, perché il Signore è fedele al suo progetto salvifico dell'uomo. Vedete, con questa certezza di fede, dell'amore fedele di Dio, noi veniamo invitati dallo stesso profeta a preparare in questo deserto di valori e altri che io ho taciuto la via del Signore. Che cosa vuol dire? Ci aiuta l'autore della lettera agli Ebrei, l'abbiamo appena letta, ci ricorda che il Signore viene tra noi a fare la volontà di Dio, una volontà che è la nostra salvezza, la nostra libertà dai vincoli del male e della morte, una venuta del Signore che fa la volontà del Padre, che è la pienezza della nostra vita. Se stiamo uniti a Lui, io sono la vita. Chi si nutre di me vivrà in eterno. Questo è il messaggio che ci arriva nel Natale, che non va isolato a sé stante, viene per il Signore, ed è quello qui, per compiere la volontà del Padre, che è una volontà salvifica, che ci prende come siamo, ci trasforma per diventare quello che dobbiamo essere, se ci lasciamo lavorare. Andiamo con la memoria al primo libro dei 73 libri della Bibbia, la Genesi, che è il mistero di Dio che crea sto pupazzo di palta e poi gli insuffla il suo spirito e diventa vivente. Ecco quello che fa il Signore, che viene, rifà quella creazione, della ricreazione, ci vivifica non più di vita umana che è comune a quella degli animali, ci vivifica della sua stessa vita. Il Signore viene per fare questo. E il Vangelo di oggi precisa bene: ecco, a te viene il tuo re, ce lo dice adesso, no? A te viene il tuo re, e viene, attenti bene, con mansuetudine, e viene per donarti la pace. Ma ne siamo proprio sicuri? Qualcuno ci arriverà, il Signore verrà e castigherà il sistema? No, no, il Vangelo di Matteo è molto chiaro: viene con mansuetudine. Guardate che è questo il significato biblico dell'asino e del suo puledro. Sono quelli che usa Gesù per il suo ingresso nella città santa. Voi sapete, questo Vangelo si legge anche dalla Domenica delle Palme con altre espressioni, ma l'ingresso di Gesù in Gerusalemme di allora, oggi vuol dire l'ingresso dell'uomo nella nostra situazione, nel nostro cuore, nella nostra persona, in queste cose che abbiamo denunciato e altre ancora. Questo è il significato di mansuetudine e di pace, perché non usa il cavallo Gesù, che nella cultura del tempo è segno di potere e di violenza. Sapete, nell'antichità il mestiere dei re era quello di fare la guerra in primavera, ma si violentavano con il cavallo. Se un altro re andava a far visita a un altro regno e ci andava con il somaro, con l'asino, con il puledro, voleva dire: arriva re di pace. E Gesù fa il suo ingresso, ecco qui il Natale, della storia degli uomini attraverso un animale da soma, mite mansueto, almeno nella cultura del tempo, poi anche l'asino scalcero, però era questo il significato. Quindi viene così il Signore Gesù. Accogliere allora il Signore vedente a noi del mistero del Natale vuol dire, ecco la lezione che ci arriva dal Vangelo, portatelo via, rileggetelo, perché è in preparazione al Natale, no? Che cosa fanno? L'avete udito? I discepoli si tolgono il mantello e ricoprono l'asina col suo puledro. Dovete sapere che nella cultura ebraica il mantello è la ricchezza unica per tutti, tant'è che è prescritto dalla legge: se uno ti ha dato in prestito il suo mantello come pegno, tu devi ritornarglielo al tramonto del sole, perché è l'unica sua coperta, l'unica sua protezione, l'unica sicurezza per la notte, con tutti gli addentellati psicologici che vi risparmiano. Ma questi, gli apostoli, si spogliano del loro mantello. Ma non solo loro, ecco l'esempio, ecco il consolate. Gli altri, numerosissima folla, dice Matteo, vedendo quello che hanno fatto gli apostoli, lo fanno a loro volta. E non posso fare la pigna di mantelli sui somari, li stendono per terra come un tappeto di fiori sul quale può camminare il Signore Gesù, che è veniente per l'uomo. Si spoglia, allora che cosa fare? Beh, bisognano deporre noi stessi il nostro mantello, che è quello della sicurezza e della presunzione, del misurare le cose umane con la razionalità. Guardate che il relativismo assoluto sta facendo imperare la razionalità contro la fede. E ce ne vuole, ti viene anche il fegato così a parlare con le nuove generazioni che non capiscono meno di niente sulle cose della fede. Le sicurezze, il sicurezze, la scienza, la dottrina, vai sulla beata pita, fa la filmata, tira la scienza. Io lo dico sempre, le ragioni della fede devono cedere il passo, le ragioni, cioè le ragioni della ragione, devono cedere il passo, le ragioni della fede sono della capire, qui è fede. E per fede noi esistiamo, per fede siamo stati battezzati, per fede siamo qui. E allora come prepararsi al mistero del Natale? È con l'umiltà che ci deriva dall'asina, la devozione, il senso proprio del rispetto e dell'amore che ci deriva dagli apostoli, si spogliano delle loro sicurezze. Spogliarsi della presunzione che avevo detto, quanti addentellati. Se fossimo in un giorno di ritiro, tireremmo sera per discutere su queste cose qui. Bisogna spogliarsi del mantello delle nostre sicurezze e delle nostre misure umane, come faceva quel signore là che misurava tutto sul suo letto. Vuol dire tagliare, non dagli alberi, ma la cresta dell'orgoglio e delle proprie presunzioni. Tagliare anche con certi legami che in sé sono negativi e sono peccaminosi, la conversione, e smetterla e cominciare a prendersi sul serio e prepararsi in maniera degna ad accogliere il Signore che è veniente per portarci la salvezza e la pace. Vuol dire anche, ecco la preparazione, sradicare le paure. Ne abbiamo analizzate alcune, perché no? Sradicare le paure che non ti permettono di assumere la responsabilità professionale, matrimoniale, con le convivenze, ecco i divorzi e anche le responsabilità religiose. Vuol dire, fin finale, soprattutto fare memoria del proprio battesimo e decidersi a viverne tutte le componenti, ossia comportarsi come il figlio dell'uomo è venuto a insegnarci, perché possiamo comportarci da figli di Dio nella nostra umanità, e ha fatto il Natale per insegnarci come va vissuta la vita, ed è una vita che si feconda di eternità. Ma come, con tutti i problemi di questa vita e dolori, una cosa e l'altra, la fecondi di eternità questa situazione, se ci credi. Ed ecco il modo di convertirsi alla fede per prepararsi bene a Natale: fecondare di vita eterna anche le miserie umane, anche le mie miserie umane, anche i miei peccati, anche gravi, perché faccio appello alla misericordia di Dio e voglio decidere di non cascarci più. Poi magari si ricarico dopo, ma fa niente, che conta la volontà davanti a Dio. È questa che prepara, permette lo Spirito Santo, di prepararci dentro la via del Signore. bisogna fare quello che è venuto a insegnarti Gesù. La vita si realizza in pienezza, si la concepisci come un dono da fare all'altro, all'altra nel matrimonio, a tutti gli altri nella vita, anche sociale, professionale e religiosa. Si realizza se la perdi, se la doni, soprattutto se, come ci ha insegnato Gesù nel mistero pasquale, senza calcoli e terreni, perché può portare anche l'offesa, la derisione per la nostra spiritualità, la nostra coerenza di cristiani, ma sempre donata anche nel perdono che chi ci offende non ci capisce. La nostra preparazione, finisco, alla celebrazione del Natale si riassume in quanto detto dagli ebrei: un corpo mi hai preparato. Quindi non vogliamo sopra le nuvole, con la fisicità nostra dobbiamo prepararci a Natale, con quello che abbiamo dentro e quello che abbiamo da dare e quello che abbiamo da vicino. Un corpo mi hai preparato, ovvero mi hai donato una vita umana, perché attraverso il vissuto, ed è un vissuto terreno, non alienante, è terreno vissuto da persona redenta e salvata, io mi costruisca la mia eternità con te, Signore. Ossia il mio Natale nel Regno dei Cieli, ecco dove ci rimanda, perché la conversione, perché la celebrazione del Natale sia autentica, perché così già mi rimanda al mio Natale nel Regno dei Cieli. E allora il frutto della conversione di avvento, anche di questa meditazione, questa parola di Dio, è il mio Natale del cuore di Dio. Vediamo di non deludere il cuore di Dio, che ha preparato un posto per noi nel nostro Natale in Lui. Sia lodato Gesù Cristo.